La promulgazione della pace universale. Capitolo 9. 17 aprile 1912. Hotel Ansonia, Broadway e 73rd Street, New York. Appunti di Howard McNutt. Durante la mia visita a Londra e a Parigi l'anno scorso, ho avuto molte conversazioni con i filosofi materialisti europei. La base di tutte le loro conclusioni è che l'acquisizione della conoscenza dei fenomeni avvenga in base a una legge fissa e invariabile, una legge matematicamente esatta nel suo funzionamento attraverso i sensi. Per esempio, l'occhio vede una sedia, perciò non vi sono dubbi che la sedia esista. L'occhio guarda il cielo e vede il sole. Vedo i fiori su questa tavola, ne percepisco il profumo, sento i suoni all'esterno, eccetera. Questa, essi dicono, è una legge matematica fissa di percezione e deduzione, il cui funzionamento non dà adito ad alcun dubbio, giacché, essendo l'universo soggetto ai nostri sensi, è ovvio che noi dobbiamo conoscerlo mediante lo strumento dei sensi. Vale a dire, i materialisti affermano che la percezione sensoriale è il criterio e la misura della conoscenza umana. Fra i greci e i romani il criterio della conoscenza umana era la ragione. Qualunque cosa sia dimostrabile e accettabile mediante la ragione, deve necessariamente essere accettata per vera. Un terzo criterio o misura è l'opinione sostenuta dai teologi che le tradizioni o le affermazioni e le interpretazioni dei profeti siano la base della conoscenza umana. C'è un altro, un quarto criterio, sostenuto da credenti e metafisici, i quali dicono che la sorgente e il canale che consentono all'uomo di penetrare nell'ignoto è l'ispirazione. In breve, dunque, secondo le dichiarazioni degli uomini, questi quattro criteri sono: primo, la percezione sensoriale; secondo, la ragione; terzo, le tradizioni; quarto, l'ispirazione. In Europa, ho detto ai filosofi e agli scienziati materialisti che il criterio dei sensi non è attendibile. Per esempio, pensate a uno specchio e alle immagini che vi si riflettono. Esse non hanno una reale esistenza corporea, ma se non aveste mai visto uno specchio, affermereste decisamente che fossero reali e lo credereste. L'occhio vede un miraggio nel deserto come se fosse un lago d'acqua. Esso non è reale. Se ci troviamo a bordo di un piroscafo, sembra che la costa si muova, ma sappiamo bene che la terra è ferma e noi ci muoviamo. Un tempo si credeva che la terra stesse ferma e che il sole le girasse attorno. Ma sebbene sembri così, si sa che è vero il contrario. Una torcia roteante fa apparire davanti agli occhi un cerchio di fuoco, ma sappiamo che il punto di luce è uno solo. Vediamo un'ombra muoversi per terra, ma essa non ha né esistenza materiale né sostanza. Nel deserto, i fenomeni atmosferici sono particolarmente fertili di illusioni che ingannano gli occhi. Una volta ho visto un miraggio per cui sembrava che un'intera carovana viaggiasse verso l'alto del cielo. Nell'estremo nord appaiono fenomeni illusori che ingannano la vista umana. Talvolta, tre o quattro soli, che gli scienziati chiamano parellio, risplendono contemporaneamente, mentre sappiamo che il grande globo solare è unico e resta fisso e solo. In breve, i sensi sono continuamente ingannati e non siamo capaci di distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è. Quanto al secondo criterio, la ragione, anch'essa è inattendibile e non ci se ne può fidare. Il mondo umano è un oceano di opinioni diversificate. Se la ragione è il criterio perfetto e la misura ideale della conoscenza, perché le opinioni sono diverse e perché i filosofi sono in così totale disaccordo fra loro? Questa è una chiara prova che non ci si può fidare della ragione umana come criterio infallibile. Per esempio, grandi scoperte e denunciazioni dei secoli passati sono continuamente capovolte e abbandonate dai saggi contemporanei. Matematici, astronomi, chimici continuamente confutano e respingono le conclusioni degli antichi. Nulla è stabile, definitivo. Tutto cambia di continuo, perché ogni giorno la ragione umana avanza su nuove strade di ricerca e arriva a nuove conclusioni. In futuro, molto di quanto oggi è annunciato e accettato come se fosse vero sarà confutato e respinto, e così continuerà all'infinito. Se consideriamo il terzo criterio, le tradizioni, sostenuto dai teologi come via e misura della conoscenza, troviamo che anche questa sorgente è inattendibile e indegna di fiducia. Infatti, le tradizioni sono il racconto e la registrazione della comprensione e delle interpretazioni del libro. Ma con quali mezzi si è giunti a questa comprensione e a queste interpretazioni? Mediante l'analisi della ragione umana. Quando leggiamo il libro di Dio, la facoltà di comprensione grazie alla quale formuliamo le nostre conclusioni è la ragione. La ragione è la mente. Se non siamo dotati di una ragione perfetta, come possiamo comprendere i significati della parola di Dio? Perciò, la ragione umana, come si è già detto, è per sua stessa natura limitata e fallace nelle sue conclusioni. Non può abbracciare la realtà, la parola infinita. Dato che la ragione umana è la fonte delle tradizioni e delle interpretazioni, essendo la ragione umana fallace, come possiamo dipendere dai suoi prodotti per ottenere la vera conoscenza? Il quarto criterio che ho nominato è l'ispirazione, attraverso la quale si pretende di poter conseguire la realtà della conoscenza. Che cos'è l'ispirazione? È l'influsso del cuore umano. Ma che cosa sono gli impulsi satanici che affliggono l'umanità? Anch'essi sono l'influsso del cuore. Come potremo distinguerli? Nasce la domanda: come faremo a sapere se stiamo seguendo l'ispirazione di Dio o gli impulsi satanici dell'anima umana? In breve, il punto è che nel mondo materiale umano dei fenomeni, questi quattro criteri o vie della conoscenza sono gli unici esistenti e sono tutti fallaci e inattendibili. Che cosa resta dunque? Come conseguiremo la realtà della conoscenza? Grazie ai soffi e ai dettami dello Spirito Santo, che è luce e conoscenza. Grazie ad esso, la mente umana è risvegliata e rafforza nelle vere conclusioni e nella conoscenza perfetta. Questo è un argomento conclusivo che dimostra che tutti i criteri umani disponibili sono erronei e difettosi. Ma il criterio divino della conoscenza è infallibile. Perciò l'uomo non ha ragione di dire «conosco perché percepisco attraverso i sensi» o «conosco perché è dimostrato mediante la mia facoltà razionale» o «conosco perché è in accordo con la tradizione e l'interpretazione del Libro Santo» o «conosco perché sono ispirato». Tutti i criteri di giudizio umano sono fallaci, limitati. Abdul-Baha.